c'è stata un po' una recrudescenza nelle ultime ore della situazione in Ucraina. Gli scontri sono diventati ancora più pesanti, centinaia di arresti, feriti da una parte e dall'altra, situazione molto molto calda.
Sì, come era prevedibile del resto, perché non è che la questione si è chiusa con le vicende della fine dell'anno scorso. L'accordo tra Putin e Yanukovych ha dato respiro a Yanukovych, ma non ha chiuso la partita. La partita è stata aperta, come ho già detto e scritto in altre occasioni, è stata aperta secondo me da un'iniziativa, non posso dire erronea, dico semplicemente disastrosa dell'Europa, che ha forzato i tempi, sapendo benissimo che l'Ucraina è divisa in due pezzi. Questo è il primo punto da cui partire. È un paese diviso profondamente nelle sue aspirazioni, ed è un paese in crisi senza una leadership. Se non si parte da qui non si capisce. Yanukovych ha guidato in qualche misura, o ha stimolato questo movimento, fino a che ha capito che non si tirava dietro tutto il paese, al contrario, mezzo paese non gli andava dietro, ha fatto marcia indietro, è andato a Mosca, ha ottenuto da Mosca una valanga di soldi, ma ormai il genio era uscito dalla lampada. Quello che sta accadendo è, secondo il mio giudizio, non voglio essere troppo pessimista, ma con ogni evidenza è l'inizio della spaccatura dell'Ucraina. Perché? Perché mezza popolazione, cioè la popolazione di lingua russa, preferisce rimanere nell'ambito e nell'alveo della collaborazione con la Russia, mentre la parte che era la vecchia Galizia, cioè in poche parole la parte polacca, quella che è stata annessa ai tempi del patto Molotov-Ribbentrop, non ha nessuna intenzione di stare in una Ucraina vicina alla Russia, vuole andare in Europa. Che ci voglia andare sulla base di grandi illusioni e che sia stata in questo fortemente ispirata, diciamo così, dalle pressioni occidentali è evidente. Sul fatto che molti di quelli di Piazza Maidan sono degli illusi che pensano di avere il paradiso domani in Europa, come sappiamo l'Europa sta non molto bene e non potrà pagare questo passaggio, anzi lo farà pagare agli ucraini, come è scritto chiaramente nelle 906 pagine dell'accordo che doveva essere firmato a Vilnius. Per l'Ucraina sarebbe una svenatura completa. Quindi la gente che è in piazza vuole andare in Europa domani, senza sapere che non ci andrà comunque in Europa domani. La sostanza è che quindi c'è una situazione ingestibile, incontenibile, che spacca in due paesi. Siamo alla vigilia di una vera e propria
guerra civile.
Purtroppo sì. La parola che viene in mente è questa. E quindi noi ci troviamo con un'Europa in crisi, con una situazione politica internazionale sempre più tesa e con un grande paese al centro dell'Europa che si va frantumando. Problema notevole, perché se le frontiere europee cominciano a essere messe in discussione, bene, non è solo quella la frontiera che viene messa in discussione, c'è l'Ungheria che ha già cambiato la Costituzione e ha messo in Costituzione che i cittadini ungheresi che vivono, i cittadini di lingua ungherese che vivono fuori dai confini dell'Ungheria sono considerati come cittadini ungheresi con diritto al passaporto. Quindi voi potete immaginare che cosa succede in Romania, in Serbia, eccetera eccetera. Ci sono altre tensioni di altro genere. C'è il fatto che se si dovesse mettere in discussione il confine dell'Ucraina, parliamoci chiaro, si dovrebbe mettere in discussione anche il confine tra la Polonia e la Lituania, perché anche la Lituania andrebbe a finire in Polonia. Diciamo, Vilnius diventerebbe, che è la capitale della Lituania, diventerebbe una città polacca. Siamo di fronte a una crisi che immediatamente fa saltare l'intero progetto europeo. Quindi dovremmo essere molto attenti. Ripeto, la pressione europea per accelerare l'ingresso dell'Ucraina in Europa diventa un gravissimo motivo di tensione dentro l'Europa tutta intera.
Senti, Giulietto, una piccola obiezione su questo, nel senso che mi sembra, tu hai fatto il paragone per esempio con l'Ungheria, no? Mi sembra che però rispetto a quello che tu descrivi della situazione in Ucraina ci sia anche molta, diciamo così, inconsapevolezza su quanto l'Europa in realtà ha poco da dare ma ha molto da prendere da questa vicenda, mentre invece la vicenda ungherese, per esempio, per quanto molto marcata sui tratti di una politica, diciamo, revanchista, sciovinista, esplicitamente di destra, però è anche una risposta, diciamo, a una certa eurocentricità tedesca, eccetera, no? Nel senso che lì viene comunque attrezzata una risposta a questa Europa dell'austerità, ovviamente girata da un lato che non ci piace. Mi sembra di cogliere un po' una differenza, nel senso che mi sembra più spregiudicata e meno pensata l'intervento sull'Ucraina dell'Europa. Anche nelle ultime ore vediamo delle prese di posizioni più moderate, comunque di chi sembra percepire il fatto che innesca dei meccanismi che poi non sa controllare. Queste sono impressioni, ti chiedo di commentare.
Sì, Giulietto, scusami, aggiungo solo che sembra più in questo senso rispetto a quello che diceva Gianluca, cioè di un'Europa che si è resa un po' più timida negli interventi, poi ci dirai anche tu il tuo parere se è solo una questione di circostanza. Invece gli Stati Uniti sono sembrati spingere più sull'acceleratore di queste proteste.
Sì, hai ragione, sono anch'io convinto che chi spinge di più sono gli Stati Uniti, o meglio certi gruppi all'interno degli Stati Uniti, perché questa vicenda ucraina sicuramente ha una fortissima ispirazione internazionale, non c'è il minimo dubbio. Io la considero una forte operazione di destabilizzazione dei rapporti tra Russia e Europa. Quindi questa operazione è stata fatta da qualcuno in Europa, sappiamo da chi viene, dai paesi baltici, dai polacchi in particolare, ma fortemente ispirati agli Stati Uniti, che vogliono una situazione di tensione crescente tra Russia e Europa, con l'obiettivo di far entrare l'Ucraina nella NATO. Questa è la vera operazione, e questo spiega la reazione durissima di Mosca e addirittura il sacrificio di miliardi, 15 miliardi più 2, 17 miliardi di dollari che Putin ha offerto a Yanukovych. Quindi se non si capisce questo, cioè se si pensa che si tratta soltanto di un rapporto tra Ucraina e Europa, si prendono delle grandi cantonate. C'è una grande operazione politica per modificare i rapporti di sicurezza in Europa, quindi per modificare i confini della NATO e quindi mettere la Russia di Putin su una posizione difensiva. Aggiungo le bombe all'interno della Russia e tutto il quadro diventa sempre più chiaro. Invece rispondo all'osservazione. Sì. Certo, io ho fatto l'esempio dell'Ungheria, che è esattamente in direzione opposta, cioè sono due movimenti che vanno uno in una direzione e l'altro nell'altra. Cioè dall'Ungheria emerge una forte, come dire, opposizione all'Europa. Questa opposizione all'Europa, largamente peraltro motivata per gli aspetti economici, diventa però subito, assume subito una colorazione nazionalista, e quindi, diciamo, da un lato hai un'idea: usciamo dall'Europa e aumentiamo il peso dell'Ungheria nel centro dell'Europa, dall'altro lato invece c'è entriamo nell'Europa, ma questo entriamo nell'Europa non è nazionale, è un entriamo nell'Europa che spacca l'Ucraina. Ecco, se fosse tutta l'Ucraina e si muove in modo compatto, il ragionamento sarebbe fin troppo chiaro, e invece non è tutta l'Ucraina. Quindi qui abbiamo una spinta verso l'Europa, assolutamente vero, certo che è vero che la gente che è in piazza ha un'idea dell'Europa che è simile per molti aspetti a una cosa che io ho già visto quando la Russia crollò nel 1991. La sostanza era che tutti pensavano che l'Occidente sarebbe stato a portata di mano, che sarebbe stata la ricchezza per tutti, che sarebbe stata il benessere, la libertà, il movimento, eccetera. In realtà, come sappiamo, le cose non sono andate così. Non c'è stata né più democrazia, né più libertà di movimento. Sì, un po' di turisti, ovvio, vanno in giro, ma si tratta di un ceto medio, diciamo, appena arrivato, una minoranza comunque, una piccola minoranza comunque della popolazione. Quindi tutti questi giovani che sono lì saranno sicuramente anche dei proletari, guidati però da un'intelligenza che è un'intelligenza interamente conquistata a un'idea dell'Occidente che è fasulla e a un'idea dell'Europa che non è quella reale. Quindi siamo di fronte a un grande inganno. Come si potrebbe dire, tra qualche anno, se le cose vanno bene e non succede di peggio, gli ucraini saranno pieni di nostalgia, come lo sono adesso milioni e milioni di russi. Si potrebbe dire in anticipo: guardate che fra poco sarete molto nostalgici della situazione che state desiderando di abbandonare. Parlo degli ucraini della Galizia, diciamo così, degli ucraini del sud e dell'occidente. Questo è quello che io vedo, l'ho già visto, lo vedo ripetersi pari pari, una grande illusione. Ecco, ci vorrebbe un film intitolato La grande illusione.
Molto chiaro in quello che dici, diciamo anche nei livelli che istituisci tra le priorità vere o quelle che tu chiami le illusioni, eccetera. Su questo facciamo solo un'ultima domanda rispetto a alcune robe che abbiamo letto. Non ti pare però possibile, almeno, che dentro la mobilitazione, dentro le istanze, ci siano anche, come dire, aspirazioni, istanze che vanno anche un po' magari da altre parti, no? Una certa componente giovanile magari non completamente sussunta dentro le istanze di destra. Qua un ascoltatore ci scrive, per esempio: cosa sono quelle bandiere rosso-nere che si vedono sventolare anche nei TG? Credo faccia riferimento anche a componenti più, diciamo, anarchico-libertarie, che hanno anche una loro tradizione nel secolo scorso ucraino. Credi che ci sia anche istanze di questo tipo?
No, ci sono istanze di estrema destra evidenti, cioè altro che anarchico-libertari. Lì gli anarchici-libertari mi sembra siano molto pochi, da quello che so. Ci sono invece delle posizioni molto simili al neonazismo che vediamo fiorire qua e là nei paesi baltici, sicuramente in Polonia, eccetera. Questa è vera e propria estrema destra squadrista. Sono i figli delle bande che combatterono contro l'Armata Rossa dalla parte di Hitler. Questi sono Banderas, sono quelli che vengono da lì e che sono stati peraltro ampiamente finanziati e organizzati dagli Stati Uniti d'America. Anche questo bisogna che sia chiaro, c'è una storia molto precisa. La moglie di Yushchenko, il precedente, veniva dal Dipartimento di Stato americano ed era una delle organizzatrici delle formazioni paramilitari, molto vicina alle formazioni paramilitari di estrema destra. Quindi bisogna sapere che ci sono e che si muovono anche grandi investimenti politici, che ci sono decine di professori ucraini che sono stati invitati in tutte le università occidentali, che hanno preso grant, che hanno insegnato, che sono venuti a stare bene in Occidente, che tornano proponendo questa visione dell'Occidente. In più in Europa c'è una vera e propria lobby, io come parlamentare europeo l'ho visto in azione, di quasi un centinaio di deputati che di varia provenienza, molti baltici, alcuni polacchi, numerosi inglesi, che lavorano praticamente a tempo pieno per alzare la tensione con la Russia. Quindi non è una questione che riguarda l'Ucraina e l'Europa, è una questione che riguarda i rapporti tra Europa e Russia. Questo è il punto che sfugge completamente o quasi da quasi tutte le analisi, per cui sarebbe la Russia che preme. Non è vero, in questo caso è esattamente il contrario, la Russia non preme, la Russia si sta difendendo fino a che non si toccheranno i suoi interessi cruciali. Quando i suoi interessi cruciali sono in forza, a questo punto la Russia reagisce e reagirà. Quindi andiamo verso una situazione che più peggiora il quadro, più diventa acuta. Aggiungo infine, non dimentichiamo che metà dell'Ucraina, la metà che poi aveva eletto Yanukovych, mandando a casa sia Yushchenko che la Timoshenko, questa metà dell'Ucraina, che elettoralmente conta più della metà, è di lingua russa. E anche qui bisogna ricordarcelo: i russi di Ucraina sono molto consapevoli della situazione in cui verrebbero a trovarsi se l'Ucraina passasse armi e bagagli dentro la NATO. Si è visto come sono trattati i russi in Estonia, Lettonia, Lituania, lo vedono tutti. Cioè, i russi lì sono discriminati, sono messi in secondo piano, perdono completamente il loro status, e quindi la popolazione russa non vuole ripetere l'esperienza che ha già visto ripetersi, cioè di trovarsi improvvisamente nel corso di un quindicennio da parte di un impero a paria di un altro impero. Questo non gli va, è evidente che non gli va. E poi c'è il problema della lingua, della storia, della tradizione, tutte cose che noi naturalmente in Europa abbiamo dimenticato perché la nostra memoria diventa molto corta. realtà, ma che altrove invece non dimenticano, e invece le memorie sono molto lunghe, e non dimentichiamo infine che sì, è vero che la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale è finita, ma tutta questa gente stava dalla parte russa e ha combattuto con i russi ed è russa e hanno avuto morti in quella guerra, quindi nessuno si può dimenticare queste cose. Noi facciamo in fretta a dire benessere, benessere quando c'è, ma poi dimentichiamo la storia, i dolori, le sofferenze delle generazioni precedenti. Questo non lo possiamo fare perché poi ci rompiamo la testa contro il muro.